Loro vengono da Piacenza, Cremona, Mantova, Reggio, Modena, Bologna e Ferrara. Convinti che a Parma si giochi una partita più importante di tutte le precedenti. Per la prima volta hanno di fronte un nemico agguerrito e organizzato, armato e deciso a resistere a oltranza. Procedono quindi con ordine militare. Hanno un comando, uno stato maggiore e reparti distribuiti secondo un piano determinato per la difesa o l'attacco. Nei diari e nelle lettere scrivono che i ponti sulla Parma sono presidiati dall'esercito, altrimenti loro si lancerebbero sull'altra sponda e, in men che non si dica, travolgerebbero i sovversivi dell'oltretorrente. La realtà è un po' diversa. Appena le camicie nere si avventurano su Corso Garibaldi, passaggio obbligato, subito le accoglie una raffica di pallottole sparate dai tetti delle case e addirittura dai campanili delle chiese, al di là del fiume. Eppure loro fanno la voce grossa, come d'abitudine. Impongono al prefetto le loro condizioni. Entro mezzogiorno l'ordine deve essere ristabilito. Vanno demolite le barricate dei ribelli, tolti i reticolati, sequestrate le armi e le bombe, altrimenti loro, i fascisti, si sostituiranno alle autorità dello Stato. Alle 2 del pomeriggio le truppe del generale Lodomez entrano nei quartieri controllati dagli arditi del popolo senza sparare un colpo. I fascisti non credono ai propri occhi. La gente applaude, grida «Evviva l'esercito proletario!» Le donne abbracciano i soldati, offrono vino e polenta calda. Le barricate vengono giù in un amen, tra musiche e balli. «E le armi?» chiedono loro. «E le mitragliatrici, le bombe, i tubi di gelatina, le rivoltelle, le munizioni dei bolscevichi scioperaioli?» I carabinieri hanno sequestrato 3 o 4 moschetti. Nient'altro. I fascisti insorgono. Si sentono raggirati, schiumano rabbia. In nome della dignità dell'esercito e dell'Italia immortale, chiamano a raccolta i camerati. Allarmi! Lunghe colonne di autocarri puntano su Parma. Treni speciali arrivano alla stazione. 10.000 uomini, anche da Venezia. La notte tentano un'incursione di sorpresa per smantellare definitivamente la fortezza terrorista dell'oltretorrente. Gli va fatta male. Ritentano al mattino, ma, dicono, un cordone di soldati sbarra la strada. Sembrano quei tizi che quando si litiga a un certo punto sbottano «Trattenetemi, se no lo ammazzo!» e fanno di tutto perché qualcuno si metta in mezzo, allarghi un braccio per fermarli, mentre loro si appoggiano ai corpi che trovano attorno a modo ostacolo e di scudo. Dai tetti e dalle finestre del quartiere ribelle la gente grida ai militari di lasciarli passare. «Ci pensiamo noi!» Gli squadristi si ritirano, inseguiti da minacce e sberleffi. Alle 11:30 vanno di nuovo a lagnarsi dal prefetto. Lo minacciano di passare alle estreme conseguenze se non dichiarerà lo stato d'assedio, cedendo tutti i poteri alle autorità militari e garantendo l'arresto dei capi sovversivi, il rastrellamento dei quartieri insorti, il sequestro delle armi. A mezzanotte il prefetto cede e passa i poteri all'esercito. Loro cantano vittoria. fanno affiggere proclami e manifesti nelle contrade della città. Cittadini di Parma, i fascisti, accorsi al vostro primo appello, ritornano alle loro case con il convincimento d'aver compiuto un sacro dovere e pronti sempre a mettere il loro petto a vostra difesa se gli avvenimenti lo richiederanno. Viva la patria! Viva l'Italia! Prima di andarsene, schierano in piazza le loro legioni. Cantano, salutano il nome di Mussolini, mentre i capi scrivono dispacci sostenendo che l'azione di Parma è la maggiore che il fascismo abbia tentato, la sua vittoria più faticosa e meritata. Ma al di là della facciata, sanno di aver fallito. L'ordine di Mussolini diceva di occupare i capoluoghi di provincia dove lo sciopero del primo agosto fosse durato più di 48 ore. A Parma è durato 5 giorni e ora le camicie nere smobilitano senza aver messo piede nei rioni dell'Oltretorrente, del Naviglio, di Borgotorto, della Trinità. Mollano il colpo dopo aver visto partecipare alla resistenza anche quelli del Partito Popolare, anche i preti con la sottana che hanno offerto viveri e banchi di chiesa per le barricate. Lasciano Parma ancora impressionati dall'organizzazione degli arditi del popolo, donne e ragazzi coinvolti nelle azioni, gruppi di cucinieri a distribuire il rancio 2 volte al giorno, servizio di sentinella, cambio turno al suono della tromba, cecchini appostati di notte sui tetti, anche con bastoni e tubi in mano per dare a intendere che siano fucili. Parma ha dimostrato che con le armi e il coraggio si possono respingere migliaia di fascisti. Per questo, nei giorni successivi, tornati alle loro città, riprenderanno con più foga le aggressioni e le bastonate. Specie contro chi, si dice, è stato a Parma dall'altra parte, a difendere l'Oltretorrente. Comunisti, come quel Pellicciari Antonio, pare che vada in giro a vantarsi, a dire che a Correggio si dovrebbe imitare Parma. Allora sì che i fascisti si cagherebbero sotto, altro che scioperi contro la violenza e le aggressioni. Non sanno se Antonio c'è stato davvero all'Oltretorrente. Il sospetto basta. E poi è un comunista, 4 randellate nella schiena gli stanno bene in ogni caso. Una sera lo accerchiano, lo buttano a terra, badano di colpirlo sulle reni e i polmoni, che pisci e tossisca sangue per il resto dei suoi giorni e che gliene restino il meno possibile. Loro, a Parma, in 10.000 contro mezza città, hanno dovuto rinunciare ai sogni di gloria. Ma a Fazzano di Correggio, in 5 contro 1, non gli è difficile ottenere quel che vogliono. Antonio Pellicciari muore, tossendo e pisciando sangue, pochi mesi dopo, nel febbraio del 23, all'età di 33 anni. Mattia Cipolli, ai violoncelli. Grazie.